Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. La Lega prende tempo, prima le spiegazioni pubbliche di Claudio Zali, poi arriverà una presa di posizione, oggi intanto nuova riunione del governo. 2 miliardi e 800 milioni di dollari di utile netto, secondo trimestre buono per UBS, positivo l'andamento di tutte le attività della prima banca svizzera. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente, la tregua vacilla ancora a Washington, Netanyahu ricuce in parte i rapporti con Trump. E dunque la Lega dei Ticinesi per ora non prende provvedimenti nei confronti del consigliere di Stato Claudio Zali, è quanto emerge dalla nota stampa inviata dal coordinatore del movimento Daniele Piccaluga ieri in tarda serata al termine dell'incontro tra i vertici della stessa Lega e Zali, indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Zali, che è stato precisato, ha fornito la sua versione dei fatti e si è difeso. Oggi intanto nuova riunione del Consiglio di Stato. Il punto con Gio Robbiani.
Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega, in estrema sintesi, prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa, quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda, chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata, tollerata e minimizzata.
Nel secondo trimestre dell'anno UBS ha realizzato un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, in linea rispetto ai risultati del precedente trimestre. Al buon risultato hanno contribuito tutte le divisioni del gruppo. Per i dettagli in studio con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Allora, l'utile netto, come detto, in linea rispetto ai tre mesi precedenti, leggermente inferiore ma di poco, il che porta un utile per i primi sei mesi dell'anno a un totale di 5 miliardi e 800 milioni di dollari. Il momento non è facile, come facilmente intuibile, ma soprattutto il numero uno Sergio Ermotti ha dichiarato che gli sforzi per integrare Credit Suisse, cito, stanno dando i loro frutti e i capitali investiti della clientela hanno superato un nuovo record, arrivando a 7.300 miliardi di dollari. Anche i costi legati all'integrazione di Credit Suisse sono stati in gran parte ridimensionati, tagliati. Per la prima volta il totale degli impieghi a tempo pieno è sceso sotto le 100.000 unità. Quindi buoni risultati su tutti i fronti, integrazione di Credit Suisse che prosegue come previsto, rimane aperta la questione della solidità del capitale proprio, tema che vede la banca in contrasto con le richieste del Consiglio federale, che vorrebbe un aumento del capitale per assicurare maggiore stabilità e chiede altri 20 miliardi di dollari. Qui UBS dice che i risultati dei primi sei mesi dell'anno hanno portato, e cito il comunicato, una robusta generazione di capitale, rafforzando ulteriormente la nostra posizione patrimoniale. Insomma, un messaggio anche alla politica di come la banca sia già sufficientemente solida, cosa oltretutto già evidenziata a inizio mese anche dalla Banca Nazionale Svizzera.
Grazie Marzio Minoli per queste spiegazioni, ti ritroveremo più tardi, sentiamo se nel frattempo il CEO Sergio Ermotti avrà già parlato. In Giappone intanto al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. Le persone sfollate sono 9.000, il terremoto ha causato anche dei danni materiali, un treno deragliato, strade dissestate e ponti crollati. Migliaia di abitazioni restano ancora senza elettricità e acqua corrente. In Medio Oriente vacilla la fragile tregua che di fatto durava da venerdì. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tutti i missili sono stati intercettati. Gli Stati Uniti invece hanno appena comunicato di aver condotto attacchi di precisione in Iraq contro terroristi legati all'Iran. Tutto questo dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Incontro definito molto positivo dalle parti. Allora, come leggere questi ultimi avvenimenti? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Teheran cerca di dettare il ritmo del confronto e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista, gli attacchi della scorsa notte dimostrano che ha ancora un'iniziativa strategica che non si piega agli Stati Uniti, nonostante le previsioni di senso contrario fatte da Trump. Secondo il Wall Street Journal, inoltre Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Tutto ciò gioca a favore di Benjamin Netanyahu, che ieri alla Casa Bianca è andato a ribadire la posizione di Israele, ossia che un accordo politico e diplomatico con l'Iran sarebbe la soluzione peggiore e che quella migliore resta la guerra unita a pesanti sanzioni economiche, perché ogni trattativa, afferma sempre Israele, dà all'Iran il tempo per riorganizzare i suoi apparati militari e per riavviare il suo programma nucleare. Se Netanyahu sia riuscito a convincere pienamente Trump delle sue ragioni è difficile dirlo. Certo è che il premier israeliano è apparso molto soddisfatto a conclusione del primo faccia a faccia con Trump dall'inizio dell'attacco israelo-americano all'Iran lo scorso 28 febbraio. È stata una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il nostro amico, il presidente degli Stati Uniti. Trump ha detto qualche ora fa, lo stesso Trump ha parlato di un incontro molto positivo, eppure le premesse non erano state positive per il premier israeliano. Trump prima dell'incontro aveva diffuso dichiarazioni pungenti per ribadire la propria autonomia politica dopo essere stato di fatto trascinato dall'alleato israeliano in un conflitto con Teheran il cui esito resta incerto. La Casa Bianca ora deve decidere se proseguire il negoziato con Teheran o aprire una nuova fase militare e secondo più fonti continua a puntare su una strategia articolata fatta di iniziativa militare e pressione economica, evitando almeno per ora una guerra totale e distruttiva, una linea che Netanyahu non condivide.
Siamo allo sport. Il Thun abbandona il sogno Champions League. I bernesi sono stati sconfitti 3-2 ai supplementari in casa dalla Dinamo Zagabria. Thun che scivola ora nel terzo turno di Europa League, dove se la vedrà con la perdente tra gli islandesi del Víkingur Reykjavik e gli israeliani del Beersheba. In Conference League il Lugano è a caccia del passaggio del turno in Kosovo. Bianconeri impegnati nel ritorno del secondo turno preliminare contro il Duka Žiniš, sconfitto 1-0 all'andata alla IL Arena giovedì scorso, quindi si gioca oggi alle 16:30. È tutto, a più tardi.